Commissis, il podcast di Recommon.
Malta, il gasdotto insanguinato. Novembre 2017. È un funerale senza politici quello che si svolge nella cattedrale della Valletta, la capitale di Malta. Bandiera a mezz'asta e centinaia di persone che accorrono per rendere omaggio a una giornalista, Daphne Caruana Galizia, uccisa 2 settimane prima per il solo torto di aver fatto il suo lavoro scavando nei loschi affari di politici e imprenditori maltesi di spicco. I fatti. Nel primo pomeriggio del 16 ottobre del 2017, Daphne Caruana Galizia avvia il motore della sua Peugeot 108 a pochi passi dalla sua abitazione, a Bingia, un piccolo centro nella parte nord dell'isola. È un attimo, l'auto imbottita di tritolo esplode straziando il corpo della giornalista. Una voce scomoda ma fin troppo isolata viene messa a tacere per sempre. Da anni ormai nel suo seguitissimo blog Running Commentary, Daphne Caruana Galizia denunciava la corruzione dilagante nell'isola al centro del Mediterraneo. Al momento della sua morte, la 53enne giornalista aveva 47 cause per diffamazione in corso e quasi tutte le erano state intentate da politici o sostenitori di politici maltesi. Meno di 2 settimane prima aveva presentato una denuncia alla polizia per aver subito minacce. La sua morte ha scosso gli animi dei cittadini maltesi onesti e colpito profondamente l'opinione pubblica europea. Colleghi di vari paesi del vecchio continente hanno continuato il suo lavoro d'inchiesta per capire per quale motivo la giornalista fosse stata uccisa. E quanto è emerso negli anni collega Malta al regime azero, fondato sullo sfruttamento dei combustibili fossili e una risorsa ormai costantemente sulla bocca di tutti, il gas. Un legame fin troppo chiaro, come ci ha spiegato uno dei figli della giornalista maltese, che abbiamo incontrato a Malta in un soleggiato giorno di fine estate.
My name is Matthew Caruana Galizia. My mother was a journalist for 30 years.
Mi chiamo Matthew Caruana Galizia. Mia madre ha fatto per 30 anni la giornalista. Amo la tecnologia, ero un programmatore, ma ho seguito le sue orme. Mi sono dedicato al giornalismo e ho lavorato ai Panama Papers. E mentre lavoravo a quell'indagine insieme a mia madre, ci siamo imbattuti in una fuga di notizie che riguardava il settore dell'energia a Malta, in particolare la privatizzazione della società elettrica maltese. Mia madre ha sospettato fin dall'inizio che nel progetto fosse coinvolta la SOCAR, l'azienda statale azera del petrolio e del gas, e che alcune persone del partito laburista al governo, sospettate di corruzione, fossero coinvolte nel progetto. Anche alcune famiglie di imprenditori di Malta, che non hanno alcuna esperienza nel settore dell'energia, erano coinvolte nel progetto. Si trattava quindi di una messiscena molto, molto sospetta. Mia madre ha trovato la pistola fumante della corruzione. C'era una società di comodo che non veniva utilizzata per produrre nulla. Veniva usata solo per far passare tangenti e nascondere denaro a Dubai. Denaro che poi veniva destinato ai politici maltesi. La scoperta di questa società, a nostro avviso, ha portato direttamente al suo assassinio nell'ottobre del 2017.
Da quel tragico giorno di ottobre, la famiglia, gli amici e i colleghi di Matthew hanno lavorato instancabilmente insieme a lui per fare luce su quanto accaduto e sulla corruzione che investiva il paese. Hanno dato vita alla Fondazione Daphne Caruana Galizia, per cui lavorano 6 persone.
Attualmente ci sono 3 procedimenti penali direttamente collegati all'omicidio. Riguardano i sicari, le persone che hanno fornito la bomba e chi ha pagato affinché venisse eseguito l'omicidio. Oltre a questo, C'è stata anche un'inchiesta pubblica e vari altri procedimenti, tra cui un'indagine dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Devo dire che la mia famiglia è sostenuta in ogni modo possibile.
Due degli esecutori materiali sono stati condannati. Sono i fratelli George e Alfred De Giorgio, che dovranno scontare una pena di 40 anni di reclusione. Gli altri processi continuano. L'inchiesta pubblica ha invece ritenuto il governo presieduto da Joseph Muscat ai tempi dell'assassinio indirettamente responsabile della morte della giornalista, per non aver preso misure sufficienti per garantirne la protezione e per aver alimentato una cultura dell'impunità che ha favorito la diffusione della criminalità sull'isola. Nel tempo, i documenti a cui faceva riferimento Matthew sono stati resi pubblici ed è così emerso come due figure chiave del governo di Joseph Muscat, l'allora capo dello staff Keith Chambry e il ministro del turismo, già ministro dell'energia Conrad Mizzi, avessero ricevuto nel 2015 attraverso la società 17 Black pagamenti dall'Azerbaigian per $1.600.000, triangolati grazie a un intreccio di banche e società offshore fra Malta, le Seychelles, Dubai e Panama. Il dato di fatto è che l'Azerbaigian, paese da cui arriva in Italia il gas tramite il TAP, aveva interesse a sviluppare un mercato del combustibile fossile anche a Malta, ad ogni costo. Una mossa che ha funzionato tanto che, dopo i rigassificatori, a Malta potrebbe arrivare un gasdotto, il Melita. Partirebbe da Gela, in Sicilia, per poi finire la sua corsa di 159 km sull'isola nel cuore del Mediterraneo. Così l'Italia potrebbe vendere a Malta 2 miliardi di metri cubi di gas metano l'anno. Quasi un paradosso in un frangente in cui il nostro paese è alla ricerca disperata di gas.
Dopo aver incontrato Matthew Caruana Galizia, cresceva in noi l'interesse nell'andare a visitare il villaggio di Marsa's Lock. Questo villaggio di pescatori nel corso del tempo è cambiato notevolmente con l'installazione di un porto commerciale enorme, sproporzionato per le dimensioni dell'isola di Malta e con l'installazione di tutto il complesso energetico di cui fanno parte la centrale a ciclo combinato di Delimara, il rigassificatore e la nave che funge anche da deposito di gas liquido. Inserire in una località di pescatori e in una località con varie attrazioni turistiche tutti questi impianti ovviamente crea alla vista un effetto un po' bizzarro, perché in un fazzoletto abbiamo grossi impianti industriali, grosse navi container e allo stesso tempo delle spiagge turistiche molto rinomate, molto visitate dai turisti che vengono da fuori dall'isola, ma anche dal turismo locale. Arrivare in questa località è stato molto semplice, perché molti taxi percorrono questa tratta più volte al giorno per il quantitativo di richieste che arrivano ai turisti, in quanto St. Peter's Pool è una delle gole più belle dell'isola, con degli scogli che naturalmente creano delle piscine di acqua cristallina. Forse i turisti non si rendono conto che a soli 100 metri in linea d'aria dall'altro lato della collina c'è uno degli impianti industriali più grandi dell'isola. Infatti la centrale di Delimara, se visitata, rilascia notevoli odori fastidiosi, perché è una centrale a ciclo combinato che per la partenza ha bisogno dell'accensione a olio combustibile e poi funziona naturalmente a gas metano che viene rigassificato da un impianto collegato alla centrale e che viene appunto da questa nave deposito di gas liquido. Questa nave deposito è praticamente al centro fra le due fortificazioni antiche e una meravigliosa scogliera e un'acqua che purtroppo da quel lato della collina non può essere più cristallina, dato l'insediamento industriale. Ed è proprio qui, in questa insenatura ormai distrutta dal porto e dagli impianti industriali, che vorrebbero far arrivare il Melita Gas Pipeline.
Il progetto del Melita Pipeline sembra nascere da lontano, rispondendo a logiche che nulla hanno a che vedere con i reali interessi della popolazione maltese.
For me, I mean personally, as in at an individual level, I mean the gas pipeline project is something that literally caused my mother's murder.
Personalmente, credo che il progetto del gasdotto è qualcosa che ha letteralmente causato l'omicidio di mia madre. A causa di quell'opera, mia madre mi è stata portata via. Il progetto del gasdotto non è stato inventato 2 anni o 6 mesi fa a causa della guerra in Ucraina. Faceva parte del piano fin dall'inizio. Malta non avrebbe mai avuto un progetto di gasdotto se non fossimo passati al gas. Così abbiamo prima ottenuto la nave cisterna, che avrebbe dovuto essere una soluzione a breve termine. Questo è tutto ciò che ci hanno detto, ovviamente. E questo ha creato il mercato per il gasdotto. E non solo. Quando le persone dietro l'affare hanno coinvolto Siemens e le famiglie d'affari maltesi, hanno fatto in modo che, quando il gasdotto sarebbe stato finalmente costruito, avrebbero ottenuto un enorme pagamento di circa 100 milioni di euro che avrebbero poi diviso tra loro.
Le famiglie di imprenditori maltesi a cui fa riferimento Matthew sono gli APAP Bologna, i Gasani Fenech, tutti privi di esperienza nel settore dell'energia ma coinvolti nel business del gas su cui stava indagando la madre. Il legame con la morte di Daphne Caruana Galizia sembra essere testimoniato dal procedimento in corso nei confronti di Jorgen Fenech, arrestato nel novembre 2019 mentre cercava di lasciare l'isola sul suo yacht e accusato di cospirazione. Jorgen Fenech sarebbe il proprietario dell'ormai famigerata 17 Black, proprio la società che abbiamo già incontrato nel nostro racconto e che sarebbe stata usata per veicolare i fondi provenienti dall'Azerbaigian. Mentre gli effetti della crisi climatica si fanno sentire ogni giorno di più, ci sono governi che vincolano la loro politica energetica a interessi di ben altro tipo, come ci conferma Ralph Kassar, segretario del Partito dei Verdi Maltesi.
The problem is that Malta... Even previous governments were never ambitious about,
Il problema è che i governi maltesi non sono mai stati troppo ambiziosi sulla transizione energetica. Nel passato hanno addirittura rivisto i loro target per le fonti rinnovabili, passando per esempio dal 20 al 10% entro il 2020 e addirittura dal 40-55% al 19% entro il 2030, come previsto in ambito Unione Europea.
Package is called Fit for 55, down to 19%.
Per il Melita, il nuovo gasdotto, i lavori non sono ancora iniziati. Dopo la valutazione di impatto ambientale, in Italia sono state segnalate problematiche relativi ai fondali di Gela, che sarebbero fortemente inquinati, anche con presenza di materiale radioattivo. Secondo i proponenti, però, la costruzione dovrebbe partire a inizio 2023, per una consegna dell'opera prevista nel 2024. Come facile immaginare, l'italiana Snam è coinvolta nel progetto. Rispondendo alle nostre domande prima dell'Assemblea degli azionisti del 2021, la multinazionale italiana ha così descritto Melita. L'intervento di Snam riguarda la sola costruzione dell'impianto di interconnessione con l'opera promossa dal trasportatore maltese. L'opera, sostenendo il phase out dal carbone della generazione elettrica maltese, ha come obiettivo primario la riduzione delle emissioni clima alteranti e inquinanti. A Malta però al momento non si brucia carbone. Quel che è certo invece è che grossi progetti infrastrutturali come il Melita hanno una vita lunga, come chiarisce il professor Luciano Murestagno, direttore dell'Institute for Sustainable Energy Group Leader, che incontriamo all'Università di Malta.
Come si può dire che in 2-3 decenni si useranno le fonti rinnovabili quando di fatto ci si sta legando al gas con un progetto da miliardi di euro destinato a durare anni?
Eppure le alternative da sviluppare ci sarebbero, come ci spiega il professore.
Now, the next technology is offshore floating. Once that technology
La tecnologia in fase di evoluzione è l'offshore floating, l'eolico galleggiante in mare. In quel caso Malta non ha limitazioni, perché la superficie del mare a nostra disposizione è 20 volte quella del territorio maltese. Quindi se vuoi costruire un impianto solare da 100 MW su terra non hai spazio, in mare invece sì. Supponiamo di voler realizzare un impianto da un gigawatt di energia. In mare non ci sarebbe bisogno di fare un unico grosso impianto, ma si potrebbero collocare le turbine in vari punti. Poi ovviamente devi immagazzinare tutta questa energia, una procedura i cui costi sono in costante diminuzione. Ritengo che sia solo una questione di tempo prima che sia ragionevole dire che si può procedere in questo modo. Poi, ribadisco, non è una questione di avere un solo posto, puoi collegare un po' di megawatt qui, un po' lì, e la cosa ci renderebbe anche più resilienti nel caso di possibili problemi. Per esempio, non saremmo più troppo condizionati da eventuali shock come quello della guerra in Ucraina.
Anche i gruppi ambientalisti locali sono pronti allo scontro frontale con il governo. Suzanne Maas è un esponente di Friends of the Earth, Malta, che fa capo a una delle organizzazioni internazionali più grandi e attive nella lotta per la giustizia climatica e ambientale.
Come ONG siamo fermamente contrari alla realizzazione del gasdotto Melita. Non crediamo alla narrazione politica che il gas è pulito, che il gas è una fonte di transizione. Sono tutte cose già sentite nel passato. Noi pensiamo che non sia più il momento di parlare di fonte di transizione. La crisi climatica è sotto gli occhi di tutti, quindi bisogna investire in rinnovabili e fonti pulite al più presto possibile. Ma questa narrazione non è solo dei politici, ma anche dei media, che raccontano che siccome prima eravamo dipendenti da fonti sporche come il carbone e il petrolio, tutto sommato passare al gas non sarà così male, in quanto tra i combustibili fossili è il più pulito. Ovviamente non è così, considerando le emissioni associate e le perdite di metano degli impianti.
Anche per Maas le alternative non mancano. A venire meno è la volontà politica, come al solito.
Yeah, so this is energy communities is really a future pathway that we would like to push.
Come Friends of the Earth Malta vorremmo promuovere le comunità energetiche, ovvero collettivi o cooperative di persone che lavorano insieme, che generano e gestiscono la loro energia elettrica. Inoltre, potenzialmente possono anche vendere l'energia elettrica che producono. Ma tutto ciò attualmente a Malta non è permesso. Qui c'è un monopolio sulla fornitura. C'è una compagnia statale che produce tutta l'energia distribuita nel paese. Per questa ragione il governo ha già fatto sapere che non applicheranno la direttiva europea che riguarda le energie rinnovabili e che rende possibile la creazione di comunità energetiche. Tuttavia, noi pensiamo che ci sia un grande potenziale per dar vita alle comunità energetiche e che vada subito introdotto un quadro legale che permetta tutto ciò, così che le persone possano investire in fonti pulite.
Where they may not have direct access to their own roof space, so they do not necessarily own that space or have access to it. So we really need to have a legal framework that allows for other ways of bringing people together so that they can invest in clean energy.
Paradossale, come in realtà anche per il gasdotto Melita, ci sia un inaspettato risvolto green, o presunto tale. Melita dovrebbe gradualmente trasportare anche idrogeno verde fino al 100% della sua portata, motivo per cui è entrato nella linea di finanziamento dei progetti di interesse comunitario dell'Unione Europea. In questo caso il flusso sarebbe bidirezionale, ovvero di import ma anche di export. Peccato che qui nessuno tra i giornalisti e gli esperti che abbiamo consultato ci sappia dire dove e come sarà prodotto l'idrogeno.
Podcast di Recommon.
Avete ascoltato Malta, il gasdotto insanguinato di Filippo Taglieri e Luca Manes, regia e montaggio di Angelo Miotto, una produzione recommon.org.